Caffè Cornetto con Peppe e Chicco. Buongiorno a tutti e tutte, ben ritrovati e ben ritrovate qui su Radio Grad. Beh, come avete notato, non ho detto il nome della trasmissione. Oggi è sabato 22 febbraio. Avrei dovuto menzionare Caffè Cornetto, ma quest'oggi sì, siamo all'interno di Caffè Cornetto, però abbiamo fatto un piccolo esperimento, abbiamo fatto una fusione di redazioni, per cui oggi andremo in onda congiuntamente con la redazione di Caffè Cornetto e la redazione di Interviste Scomode, programma che vi ricordo va in onda il martedì sera. Perché? Perché abbiamo fatto questo esperimento? Beh, innanzitutto per motivi tecnici, perché Chicco Schettino ci ha abbandonato quest'oggi. Purtroppo impegni di lavoro e ho detto niente, ci penso io, conduco io, però visto che l'argomento da trattare è un argomento abbastanza attuale, abbastanza spinoso, per cui abbiamo invitato con noi Alberto Fazzolo, che ringrazio con affetto di essere ancora una volta qui con noi. Argomento quindi molto interessante che bisogna sviscerare. Allora, abbiamo fatto questa fusione di redazioni e quindi con noi oggi non ci sarà soltanto Alberto Fazzolo, ma ci sarà una nuova collaboratrice che, ecco, anche lei ringrazio e saluto, Adriana Bernardeschi della redazione di Interviste Scomode, per cui ecco, faremo questo nuovo esperimento che ci porterà appunto a sviscerare la situazione attuale del nostro povero mondo. Quindi ringrazio Adriana, ringrazio Alberto di essere qui con noi e ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano, ricordo come sempre, da Indie Life Radio la domenica mattina alle 9, Radio Sonar, Radio Gemini in contemporanea con Radio Grad il sabato mattina alle 11.30 e Radio 100 Passi il lunedì pomeriggio alle ore 19. Bene, dopo questa allora introduzione di rito che era appunto dovuta a chi ci sta ascoltando, ringrazio nuovamente Adriana ed Alberto, per cui ecco, lascio totalmente il timone di Caffè Cornetto ed Interviste Scomode a loro due e niente, io sto quindi in religioso silenzio, sarò qui l'omino dei tasti a mettere musica e a interrompere con la mannaia quando sforano i canonici 15-16 minuti di interlocuzione. Bene, vi ringrazio ancora nuovamente, ciao Alberto, ciao Adriana.
Ciao Peppe, benvenuto Alberto. Io inizierei subito a chiederti qualcosa partendo dalle trattative di Monaco, da questo forum che c'è stato in cui l'Europa è stata esclusa dalle trattative di pace. E poi insomma dici anche qualcosa di più su questo forum, se si è trattato davvero di trattative di pace o di altro poi alla fine.
Allora, buongiorno, grazie mille per l'invito, mi presto volentieri a fare da cavia per esperimenti di questo genere, speriamo che piaccia agli ascoltatori, sicuramente a me interessa questo formato e quindi cerchiamo di sfruttarlo al meglio. E parlavamo della conferenza di Monaco, sì, in realtà lì non c'è stata una vera e propria trattativa di pace, perché la conferenza di Monaco è stato l'ultimo atto dell'ansia regime, cioè l'ultimo atto dell'assetto del mondo che conoscevamo prima dell'avvento del presidente Trump, che lo sta radicalmente trasformando. Cioè nella conferenza di Monaco si erano riuniti tutte le i rappresentanti di quei paesi guerra fondai che grosso modo sono incarnati incernerati all'interno del territorio europeo, non dell'Unione Europea, territorio europeo. E questi paesi cercavano di portare avanti quella linea proposta, imposta da Biden negli ultimi 3 anni di aggressione e attacco frontale contro la Russia. La conferenza è stata sostanzialmente un flop dal punto di vista politico. Poi ricordiamo che la conferenza Monaco è un'organizzazione privata, promossa da privati, non è un qualcosa promosso dagli stati, in cui gli stati possono decidere liberamente di andarci e non andarci. Però pure lì in realtà si iniziava a respirare un cambiamento nell'aria. E banalmente tra gli invitati c'era Zelensky, doveva incontrarsi con Vance. Ci sono state già da prima del loro incontro degli attriti molto forti. Vance lo aveva apostrofato come un mendicante, una persona senza dignità, insomma c'erano anche delle offese sul piano personale. Poi Vance, quando è arrivato a Monaco, ha sostanzialmente umiliato l'Europa dicendo che aveva perso la sua vera natura, non aveva più nessun connotato di quelle che erano le democrazie classiche dell'Occidente che si conoscevano, perché addirittura era successo un fatto come quello in Romania di annullare le elezioni quando esce dalle urne un risultato non gradito, o addirittura ancora ha fatto delle aperture abbastanza preoccupanti, però oggettivamente sul piano formale impeccabili è Allianz for Deutschland, perché ha detto sostanzialmente che un paese, quando inizia ad aver paura dei propri cittadini e dei propri elettori, ha perso sostanzialmente il collegamento con la società. E però in questa conferenza sono successi pure dei piccoli passaggi che hanno iniziato a mostrare il cambiamento dei tempi. Ad esempio, banalmente, Zelensky venne umiliato dal fatto che non lo fecero parlare in ucraino e quindi aveva l'opzione di poter parlare soltanto in inglese o russo, e gli venne esposta anche in maniera molto rude questa duplice opzione, scartando quindi l'ucraino. Quindi Zelensky si sforzò davanti ai giornalisti di parlare in inglese, ma poi tutti i vari tavoli di trattative sono stati condotti in russo. E comunque questa non era una conferenza di pace, perché la conferenza di pace era cosa ben diversa ed era quella che si è svolta a Riyadh successivamente. E se volete possiamo andare a parlare subito di quella, però c'è da chiarire un aspetto: che non tutti i paesi europei erano d'accordo con l'esito che c'è stato nella conferenza di Monaco. Lì si era già vista una spaccatura, quindi tra i paesi che volevano insistere, in primis Macron e la Germania, però guardate, la Germania c'è una piccola contraddizione: il fatto cioè che è un governo sostanzialmente dimissionario, che sta andando alle elezioni nei prossimi giorni e che quindi non ha nessun potere di vincolare il proprio paese. Perché è appunto un primo incontro preparatorio per questa conferenza di Monaco, c'era stato a Parigi alcuni giorni prima tra alcuni leader di paesi europei, Francia, Germania, Polonia e alcuni altri piccoli paesi, ma in cui mancava ad esempio l'Italia, perché l'Italia ha fatto sostanzialmente una giravolta nel classico dei modelli del viva chi regna, e quindi aveva fatto una svolta il governo Meloni da essere fedele servitore di Biden a fedele servitore di Trump. Questa è proprio una parabola classica per il nostro paese. Ma tuttavia nella prima conferenza di Parigi non era invitata l'Italia e non vi aveva partecipato. Al contrario, subito dopo la conferenza di Monaco ce n'è stata un'altra promossa sempre dalla Francia, che ha visto partecipare pure l'Italia. L'Italia che però è stata sostanzialmente molto tiepida, se non fredda, nelle proposte che sono state partorite da quel tavolo, perché Macron è andato giù duro. Macron ha innanzitutto allargato gli inviti ad alcuni paesi non europei, quindi non Unione Europea, scusate, quindi banalmente l'Ucraina e il Regno Unito, l'Inghilterra. E lo ha fatto perché sapeva che questi erano i paesi più affiatati per un'ipotesi di intervento militare, perché quello che è uscito da quel tavolo è stata la richiesta di aumento delle spese militari, a prescindere da quelli che saranno i posizionamenti della NATO. Quindi si è parlato sempre di questo 5% del PIL, questo famoso 5% del PIL, ma che non è più vincolato all'adesione alla NATO, ma è vincolato a una prospettiva bellica. E dall'altro ci sta la possibilità possibilità di sta messa sul tavolo la possibilità di mandare delle truppe sul campo in Ucraina, quindi truppe di supporto, grosso modo qualche migliaio di uomini di formazioni europee che dovrebbero essere poi il prodromo di un eventuale esercito europeo che si potrebbe andare a costituire. E tutto questo ovviamente è stato fatto sopra la testa di alcuni paesi che non erano invitati a questo tavolo. Banalmente la Finlandia, le Repubbliche Baltiche e la Romania. Perché non invitare quei paesi che in caso di estensione del conflitto diventerebbero il campo di battaglia? Beh, perché probabilmente non la pensavano proprio come tutti gli altri guerrafondai dell'Unione Europea o di altri paesi europei. Quindi si è fatta passare la logica che un accordo possa essere fatto al di sopra delle teste dei diretti interessati, e questo è il succo della conferenza di Parigi, che non c'è bisogno di chiamare i diretti interessati in un eventuale accordo. E qui viene meno tutta la narrazione, il piagnisteo, il vittimismo che fanno i paesi dell'Unione Europea per quello che è successo invece a Riyadh, dove si sono riuniti Stati Uniti e Russia per cercare di trovare una soluzione non solo per l'Ucraina, ma per gli assetti globali. Quindi, paradossalmente, l'Unione Europea si lamenta per non essere stata invitata a Riyadh, ma ha fatto la stessa cosa con alcuni paesi europei che sarebbero i diretti interessati nella guerra. E questo è il cortocircuito di questi politicanti senza scrupoli e senza spessore che hanno trascinato l'Europa in questo avventurismo bellico. Quindi provano a riproporre ancora una volta quel doppio standard che è stato la cifra determinante per l'attuale corso delle dinamiche globali degli ultimi anni. Quindi fuori tempo massimo provano a rincorrere un assetto che non può essere assolutamente sostenuto. Ma invece cosa si è detto? Qui vengo appunto alla questione di Riyadh. Cosa si è detto lì a Riyadh? Innanzitutto non si è parlato solo dell'Ucraina, si è parlato davvero di tutto, perché ricordiamoci che Stati Uniti e Russia, al netto di ogni altra cosa, sono due paesi confinanti, confinano nel Pacifico, nel settentrionale, ma confinano anche per tutta la fascia artica, c'è una calotta di ghiaccio tra i due paesi, c'è il Canada ovviamente di mezzo, però ovviamente c'è anche l'Alaska, e quindi comunque è normale che i due paesi si parlino a prescindere di quelli che sono i posizionamenti di piccoli fazzoletti di terra come può essere l'Ucraina, ovviamente piccoli in proporzione a quello di cui stiamo parlando, cioè degli assetti mondiali. Ma detto ciò, perché non c'era l'Ucraina, perché non c'era l'Unione Europea in questo tavolo di trattative a Riyadh? Oltre appunto per il fatto che non si trattava solo di Ucraina, ma si trattava di tutto il mondo, c'è una questione politica dirimente, cioè il fatto che ad esempio l'Unione Europea ha detto per 3 anni che lei non sta combattendo, che non sta facendo la guerra, quando noi in tutti questi anni le abbiamo rinfacciato all'Unione Europea che ci aveva trascinato in un conflitto, loro hanno sempre negato di far parte del conflitto. E allora, se non ne facevi parte prima, non ne fai parte neanche adesso al tavolo delle trattative. Non hai argomenti per poterti appellare a nulla. Diverso il caso dell'Ucraina, perché lì ovviamente la guerra ci sta, la guerra continua anche in questi giorni, sono combattimenti duri, bombardamenti e quant'altro, e quindi ci si domanda qual è la sostenibilità di un accordo di pace che non veda il coinvolgimento del governo ucraino. Indubbiamente questo può essere un problema, però ci pone di affrontare altri problemi che stanno a monte. Innanzitutto la legittimità del governo ucraino. Ricordiamo che il governo ucraino è stato eletto in maniera abbastanza fraudolenta da un assetto istituzionale che aveva visto la messa al bando di sostanzialmente tutti i partiti non allineati alla linea bellicista imposta dagli Stati Uniti dell'epoca, quindi gli Stati Uniti del presidente Biden. Banalmente, i due principali partiti erano stati messi al bando già nel 2015, quindi due partiti che da soli avevano la maggioranza assoluta dei voti in Parlamento. Quindi tolti quelli, erano rimasti soltanto i più addomesticati. Sono stati tolti anche un'altra decina di partiti molto moderati e quindi sostanzialmente alle elezioni partecipavano solo quelli che esprimevano le posizioni dominanti. Ma qui arriviamo al paradosso: anche in questo assetto che è l'antitesi della democrazia si è creato un sistema, un clima di opposizione diffusa a Zelensky che il presidente Trump ha quantificato nel 4%. Ovviamente potrebbe essere una forzatura, ovviamente Zelensky poi ha risposto con altri sondaggi d'opinione che lo spacciavano al 57%, salvo poi scoprire che l'istituto che aveva fatto l'indagine non era proprio indipendente, ma era qualcosa anche quello direttamente riconducibile agli interessi della precedente amministrazione americana. Ma il problema di fondo, quindi, in questo momento è che Zelensky non è stato eletto democraticamente, ma soprattutto il suo mandato sarebbe scaduto da tempo, e l'unico modo per dare una sponda di legittimità, non completa, ma comunque una qualche sponda di legittimità a Zelensky, sarebbe quella di fargli fare la proroga del mandato da parte del Parlamento. Ma anche questo Parlamento, eletto soltanto con le persone a lui fedeli, gli si sono rivoltate contro. E qui arriva l'affermazione di Trump che dice che il 4% è il suo consenso, tant'è che Zelensky non va in Parlamento per chiedere la proroga del suo mandato. Ovviamente le elezioni sarebbero difficili da fare in un contesto di guerra, ma un passaggio parlamentare basterebbe un pomeriggio, si fa la votazione e Zelensky avrebbe una qualche autorevolezza per poter trattare. Tutto questo Zelensky non lo vuole fare perché sa che se passa per il Parlamento viene defenestrato, e quindi c'è un problema proprio tecnico. Se si invitasse l'Ucraina a un tavolo di trattativa, deve essere un tavolo di trattativa definitivo che non può essere impugnato da nessuno per la mancata legittimità del sottoscrittore. Quindi l'Ucraina esprimesse un leader che è legittimamente autorizzato a firmare un accordo di pace, e poi forse si può invitare a un tavolo di trattative, perché così come è messa adesso l'estensione di un invito all'Ucraina potrebbe avere solo come unico effetto inficiare lo sforzo diplomatico che si è fatto fino a questo momento. E questi sono i motivi per cui sostanzialmente non sono stati invitati nell'Unione Europea nell'Ucraina.
Grazie. Io ti chiederei, a proposito appunto dell'andamento, anche visto retrospettivamente, del conflitto ucraino, quali sono le differenze di atteggiamento tra l'amministrazione Biden e questa di Trump?
Beh, Adriana, domanda ovviamente interessante, ma ecco che intervengo io, perché in assenza di Chicco ci deve essere qualcuno che con la mannaia vi accetta le discussioni. Quindi Adriana, ritorniamo con la tua domanda dopo la brevissima pausa musicale, e torniamo a parlare nuovamente qui a Caffè Cornetto ed Interviste Scomode con Adriana Bernardeschi ed Alberto Fazzolo.
Nella storia chi non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere, e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'armata rossa c'è la maschera di un altro colore. C'è chi maschera un altro colore, sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai. Tu non sai il dolore che mi dai, tu che mi dici lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele. Come vedi tutto cambia, e l'amore è fatto solo di poesia, e l'amore è fatto solo di poesia.
Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Nai, nai, nai.
Per la gloria dei moderni dittatori scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano con che pane che stasera mangerai, di che pane che stasera mangerai. Sui tamburi e della propaganda il regime immola i suoi ideali, tanto una bomba quando esplode fa gli uomini davvero tutti uguali, fa gli uomini davvero tutti uguali. per il fiore della mia generazione. Ti ho aspettata per una vita, ma tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella anarchia?
Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà.
Entriamo nuovamente in studio, stiamo parlando del conflitto russo-ucraino, ma in generale un po' di quello che sta accadendo, che sta ruotando attorno a questo conflitto. Ospite quest'oggi Alberto Fazzolo e la padrona di casa quest'oggi invece Adriana Bernardeschi, che io come al solito faccio un po' come detto all'inizio, l'omino dei tasti, faccio un po' il direttore d'orchestra in assenza di Chico, che ormai era diventato bravissimo, non aveva più nemmeno bisogno, ecco, delle mie invettive in video. Voi non ci vedete, però a volte faccio dei brusti gestacci per far terminare i blocchi in radio. Bene, quindi ecco, dopo la pausa musicale ritorniamo nuovamente a parlare e lascio io la parola ad Adriana. Ecco, Adriana, riformuliamo la domanda che avevi fatto all'inizio, perché noi nel frattempo fuori onda abbiamo chiacchierato, abbiamo divagato, siamo andati oltre quello che era l'argomento di quest'oggi, quindi per cui ecco, mi taccio, sto in silenzio e ridò la parola ad Adriana e noi ci risentiamo nuovamente dopo per lo stacchetto musicale.
Grazie Peppe. Allora, Alberto ci ha parlato di come sono andati i vari ambiti di queste presunte, diciamo, trattative di pace nelle varie sedi dove sono avvenute. Vorrei chiedergli di parlare un attimo delle differenze riguardo all'atteggiamento verso il conflitto ucraino tra l'amministrazione Biden e questa amministrazione Trump.
Sì, le differenze sono enormi, sono palpabili e evidenti nei loro aspetti macroscopici, ma io farei un piccolo passaggio indietro, perché quello che è anche importante è, in certi casi, conoscere le personalità dei protagonisti degli eventi, perché Trump è, da come lo descrivono chi lo conosce bene, è persona molto molto permalosa, che quando ha un problema poi se lo lega al dito e lo ritira fuori in maniera abbastanza irruenta. Ecco, lui all'epoca del suo primo mandato ebbe uno scontro molto molto duro con Zelensky e pare che parte dell'attitudine di Trump nei confronti di Zelensky si è anche caratterizzata da questo astio proprio sul piano personale, e quindi i toni estremi a cui assistiamo in questi giorni di dichiarazioni shock sia di Trump ma che di Elon Musk, il suo più stretto collaboratore, o anche della famiglia di Trump, ad esempio proprio il figlio ha detto che Zelensky si prepara a essere il figlio di Trump, ha detto ha fatto un post in cui ha detto l'arresto di Zelensky è all'orizzonte, quindi insomma una serie di messaggi belli duri, belli espliciti ed uno scontro senza precedenti anche sul piano personale, con offese personali da tutte le parti. Ecco, questo è la base su cui si costruisce il contesto diplomatico. Ovviamente gli attenti diplomatici stanno ben in guardia dal condizionare la propria azione da quelli che sono le tendenze, gli orientamenti personali, ma non è questo il caso. In questo caso gli aspetti e le tarature personali stanno condizionando anche le dinamiche delle relazioni internazionali, delle relazioni tra stati. E ci sarebbe successo tutto quello che vediamo fino a questo momento, sia chiaro, ma non sarebbe successo in questi termini. Quindi i termini che vediamo sono condizionati prevalentemente, non solo, ma da questo. Detto ciò, cosa sta succedendo? Che sostanzialmente gli Stati Uniti hanno fatto un'inversione radicale sulle proprie strategie di presenza e proiezione verso il resto del mondo. Quello che era l'amministrazione Biden, scusate, è stato il colpo di coda del modello che abbiamo visto iniziare ad affermarsi dopo la caduta del muro di Berlino, e con quindi l'emergere di un polo dominante unico, quello statunitense, che poteva fare il bello e il cattivo tempo su tutto il mondo e imporre in maniera indisturbata la propria volontà. La caratteristica principale dell'amministrazione Biden è stata appunto rappresentare il colpo di coda di questo modello di gestione, ingerenza e dominio del mondo, caratterizzato però da un fatto, questo legato anche qui agli aspetti personali, cioè questo modello negli anni precedenti non sempre, ma era governato da presidenti degli Stati Uniti che avevano la capacità di esprimere la propria volontà. Uno su tutti, ad esempio il presidente Obama, un altro prima di essere incastrato con scandali di natura personale era il presidente Clinton. Ovviamente il discorso non vale per Bush Junior, mentre per altri presidenti lo era. Quindi dei presidenti che potevano imprimere la propria volontà, ma che era allineata a questa strategia statunitense. Con Biden la vera novità è che Biden non contava più nulla, era palese che fosse soltanto un burattino e che lì governava il Deep State. Deep State che è quello che si è messo contro anche la rielezione di Trump, perché il Deep State sapeva benissimo che Trump, una volta salito al potere, avrebbe fatto i conti con loro e avrebbe fatto un profondo ripulisti. E in quest'ottica si vede Valletta l'azione tra le più eclatanti e tra le più condizionanti portata avanti dal governo Trump, che è quella quindi di disarticolare la rete di soft power che gli Stati Uniti utilizzano per fare le ingerenze nel mondo. L'agenzia più famosa è quella che ritornava più alle cronache, è stata USAID, non l'unica, per carità, ce ne sono diverse altre che vengono disarticolate, ma USAID è probabilmente la più grande. E perché Trump sta disarticolando queste organizzazioni che servono a fare le ingerenze nei paesi stranieri? In primo luogo perché ovviamente, come abbiamo visto, ha un'idea diversa di quello che sono i rapporti con gli altri stati e quindi quello strumento è diventato obsoleto, ma poteva semplicemente ridimensionarlo, poteva indirizzarlo da altre parti. Perché si è accanito così tanto? Perché questa rete di ingerenza e di manipolazione dei consensi agiva tanto all'estero quanto all'interno, e quindi questa agenzia e le altre che traevano origine dalla stessa catena di approvvigionamento economico e decisionale erano quelle che hanno provato a impedire la rielezione di Trump ed erano quelle che governavano sotto il regime di Biden ed erano e sono ad oggi quelle che potrebbero mettere più in discussione la capacità di governo e anche la sopravvivenza fisica del presidente Trump. Trump, che ricordiamo, ha già avuto diversi attentati e non dorme tranquillo perché sa che questo deep state americano può agire in qualsiasi modo per impedire che lui porti avanti il proprio progetto, e per questo motivo ha colpito così duro una propria struttura vitale, perché non basta ridimensionarla, va distrutta, va annientata, è l'unico modo per garantirsi che diventi davvero inoffensiva. E quindi, messe a posto queste cose, Trump può a questo punto cercare di proporre un nuovo assetto del mondo. Un nuovo assetto del mondo che nella sua ottica è sostanzialmente una sorta di dottrina Kissinger, però a parti invertite. Ricordiamolo che Kissinger aveva cercato di, era riuscito anche a disarticolare l'unione tra la Cina e l'URSS, questa coesione che era comunque un qualcosa che andava anche in un chiaro solco ideologico, separò i due paesi facendo delle aperture e delle concessioni molto grandi alla Cina, perché all'epoca il nemico principale era l'Unione Sovietica. Per Trump invece, a differenza di Biden, il nemico principale non è più la Russia, ma è la Cina, e quindi per colpire la Cina cosa vuole fare nell'ottica di questa dottrina Kissinger rivista, è cercare di disarticolare i rapporti tra i BRICS e quindi spezzare il forte legame tra Russia e Cina, facendo delle aperture molto molto importanti, molto appetitose alla Russia. E ovviamente queste proposte appetitose, ci sta la possibilità di utilizzare l'Unione Europea come vaso di espansione per le reciproche crisi, quindi quella degli Stati Uniti e anche quella ha investito in qualche misura anche la Russia. E detto ciò, quindi, cosa potrà succedere? È presto per dirlo, perché probabilmente la Russia ha intenzione sì di definire dei nuovi assetti mondiali, ma al legame con i BRICS non è disposta a rinunciare, tant'è che sul piatto messo da Trump in questi negoziati c'è anche la possibilità di far tornare la Russia all'interno del G7, quindi ritornare al formato G8, e però la Russia ha detto no, non ci interessa, non è quella la piazza in cui ci vogliamo confrontare, per noi è molto più interessante invece un formato G20. Qual è la differenza? Che ci sono altri paesi? Sì, c'è soprattutto la Cina e ci sono gli altri paesi dei BRICS nel G20. Quindi tutto quel disfattismo che propinano in tanti sulla fine imminente dei BRICS è da rispedire al mittente, perché la Russia ha ben chiaro quali sono i propri interessi sullo scacchiere europeo, ma la Russia è un paese che ha intrapreso un percorso inarrestabile, secondo me, nella costruzione di un nuovo sistema multipolare per il mondo, e quindi non ha nessun interesse a ritornare al vecchio assetto bipolare che aveva caratterizzato il nostro pianeta durante il periodo della Guerra Fredda.
Ci hai parlato per spiegare la differenza, la discontinuità tra la politica dell'amministrazione Biden e i precedenti e questa di Trump, quindi evidenziando come proprio anche una nuova fase di posizionamento degli Stati Uniti. Questo mi ha fatto tornare in mente, parlando appunto della fine del bipolarismo, l'intervento del ministro degli esteri cinese alla conferenza di Monaco, che ha parlato appunto di, cioè si è contraddistinto rispetto agli altri che spingevano per la guerra, si è contraddistinto per un intervento invece che spingeva a un ritorno al diritto internazionale e promuoveva il multipolarismo. Cosa ne pensi di quell'intervento? Quale influenza pensi che possa avere?
Una dichiarazione che si inserisce in perfetta coerenza nel solco della linea promossa dalla Cina negli ultimi decenni. La Cina si guarda bene dal farsi trascinare nei conflitti, la Cina si guarda conflitti non solo, badate bene, non solo militari, ma anche conflitti commerciali. La Cina punta a valorizzare al massimo la fase che la sta caratterizzando. Cioè la Cina è il paese che nella storia più recente degli ultimi secoli ha il tasso di sviluppo tecnico, economico, sociale più alto di tutti. E perché mai dovrebbe iniziare a fare un conflitto commerciale, militare, quello che volete, che possa in qualche misura arrestare questa frenetica avanzata? Non ha nessuna logica, ed è quindi per questo che la Cina cerca di fare da paciere in tutti i possibili conflitti, è per questo che la Cina, anzi, potrebbe essere l'unico attore in grado di garantire un'eventuale ricostruzione dell'Ucraina, ad esempio, per dirne una, l'unico paese che può fare investimenti del genere e che voglia farli. Quindi la Cina sta favorendo la distensione dei rapporti tra i vari paesi e quindi la ricomposizione dei vari conflitti. E c'è un motivo anche di natura diversa alla base di ciò, perché ovviamente vale quello che vi ho detto, non ha senso frenare questa restata, ma guardiamo anche quello che potrebbe succedere se ci fosse un'inversione di tendenza. In questo momento la Cina è estremamente solida sul piano economico, sul piano della tenuta sociale, sul piano militare addirittura noi non sappiamo di quale armi possa disporre, quindi non ha nulla da temere dalla fase attuale. C'è una cosa che la mette seriamente in apprensione, la possibilità che dei conflitti di natura commerciale o militare, appunto, che dir si voglia, possano in qualche misura inficiare la possibilità di tenere questi tassi di sviluppo del commercio mondiale, perché a prescindere dall'espansione continua dell'economia cinese c'è il problema che la Cina ha 1,5 miliardi di persone da far mangiare tutti i giorni, ha 1,5 miliardi di persone che tutti i giorni contribuiscono allo sforzo produttivo del paese, sforzo produttivo che è enorme e quindi anche un piccolo rallentamento della possibilità di favorire i commerci mondiali determinerebbe un eccesso di offerta sui mercati interni da parte della Cina, quindi potrebbe portare ad una crisi da sovrapproduzione. Ecco, questa probabilmente, che poi a sua volta porterebbe a un crollo dei prezzi, quindi un disastro economico. Questa, secondo me, è l'unica cosa che la Cina davvero teme. E per questo sta cercando di accomodare in maniera diplomatica anche tutta una serie di questioni che non hanno più ragione di essere tollerate al di fuori da quest'ottica, detta una su tutte la vicenda di Taiwan. Proprio l'altro ieri è successo che oltretutto dal sito del Dipartimento di Stato è scomparsa la dicitura non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan. Era riportata questa dicitura nella scheda paese del Dipartimento di Stato americano e quindi capite bene che i segnali non sono buoni, però la Cina cerca in tutti i modi di scongiurare o di allontanare, se non è possibile scongiurarlo, perché comunque Trump vuole andarci alla resa dei conti con la Cina, e di allontanare il momento in cui si arriverà a questo scontro, perché ogni giorno in più che si guadagna è un giorno in cui la Cina si rafforza, è un giorno in cui altri competitor globali si indeboliscono, in primis quelli che hanno una capacità militare limitata come l'Unione Europea, ma che hanno ancora una possibilità di esprimere un qualche potenziale economico che appunto ogni giorno si affievolisce sempre più.
Grazie Alberto, ritorneremo a parlare ancora del conflitto ucraino dopo una breve pausa musicale.
Save the world, and if not today, then maybe tomorrow. today, maybe tomorrow?
Isn't it rainy tomorrow?
Eccoci ancora qua con interviste scomode Caffè Cornetto assieme. Vorrei chiedere ad Alberto Fazzolo, che è qui con noi, e che ci ha parlato appunto delle varie sfaccettature delle trattative di pace o non di pace, delle vari forum che sono avvenuti tra USA e Russia e tra i vari leader mondiali sul conflitto ucraino, che è stato un tema appunto centrale. Vorrei che ci parlasse del ruolo del nostro paese, delle conseguenze che lo coinvolgono e di cosa sta facendo, magari facendo riferimento anche a questo attentato, a questa esplosione delle navi a Savona, che navi russe, che potrebbe avere un collegamento.
Sì, io partirei proprio dalla vicenda di Savona, che è una vicenda di una gravità inaudita. C'è stato un attentato dinamitardo contro contro una petroliera, la Sea Jewel, che è stata colpita da due ordigni piazzati sotto la sua chiglia e si è tentato di far esplodere questa petroliera. Fortunatamente non è successo il peggio, perché le detonazioni hanno squarciato sì le paratie, ma era una nave a doppio scafo, quindi i serbatoi in cui erano contenute 109.000 tonnellate di combustibile non sono né esplosi né stati rotti, e quindi non c'è stata fuoriuscita di questi idrocarburi, che potevano rappresentare nel peggiore dei casi, quindi nell'esplosione avrebbero potuto investire tutto il porto di Vado Ligure in provincia di Savona, e quindi noi oggi saremmo qui a piangere i morti dei lavoratori del porto se fosse esplosa quella nave, oltre che dell'equipaggio a bordo, o nel caso in cui si fosse rotta la paratia anche interna, saremmo comunque senza avere un'esplosione, saremmo arrivati a dover fare i conti con un disastro ambientale senza paragoni in quella perla di mare che è rappresentata dalla costa ligure. E chi è stato a fare questi attentati? Io non mi faccio scrupolo a dire che secondo me sono stati gli ucraini. Non abbiamo prove, non sono stati pizzicati, ma sembra tanto essere un nuovo attentato come quello del Nord Stream, perché la nave in questione, la Sea Jewel, sebbene riconducibile a interessi turchi, pare che fosse una di quelle tante navi che solcano il Mediterraneo eludendo le sanzioni commerciali verso la Russia, le sanzioni sugli idrocarburi. Cioè pare che sebbene stesse ufficialmente trasportando materiale turco, in realtà era roba russa presa tramite triangolazioni. Ecco, dov'è il problema in questo momento? Il problema è che un paese come l'Ucraina, che noi abbiamo sostenuto fino adesso e che continuiamo a sostenere con l'invio di aiuti economici, con l'invio di armi, si permette di fare un attentato terroristico, perché poteva esserci una strage di civili, sul nostro paese, e un governo come quello italiano, che si definisce sovranista, non riesce a dire una parola su questa vicenda, e anzi ha cercato in tutti i modi di insabbiarla, perché gli metteva dei profondi imbarazzi. Imbarazzi che però per la Meloni non si limitano a appunto gli attentati terroristici fatti dal suo amico Zelensky, ma sono un po' più estesi, perché come abbiamo detto, la Meloni è stata il fedele servitore di Biden, e adesso si è trasformata con il più tipico stile di Volta Gabbana in analoga figura nei confronti di Trump. Una donna per tutte le stagioni, ricalcando il vecchio adagio tanto caro in Italia di viva chi regna, cioè chiunque comandi lo sosteniamo. Ecco, la Meloni parlasse per lei, perché a noi non ci vanno bene queste cose. Quindi abbiamo già visto il ribaltone sulle posizioni relative a prima Biden e poi Trump, e quindi siamo in attesa, e secondo me arriverà proprio a breve, il ribaltone anche sulla figura di Zelensky, fuori tempo massimo. Ma questo scontro sulle nuove posizioni atlantiste investe anche la sinistra, perché da un lato ci sta quella sinistra liberale che è ancora incerniata sul vecchio atlantismo che ormai non esiste più, e c'è chi invece inizia a guardare al nuovo assetto globale in maniera un po' diversa. Sono state molto nette le parole di Conte, che hanno strigliato fortemente l'opinione pubblica, ma non sono le sole. Anche all'interno del Partito Democratico si iniziano a vedere le prime crepe, mentre nel centrodestra non c'è l'interesse soltanto a quelle che sono le posizioni della Meloni, perché dall'altro lato abbiamo un Tajani che è il filo ancien regime più filo che c'è. Tajani è assolutamente allineato alla vecchia linea, la vecchia dottrina di Washington che ancora domina in Europa, però anche all'interno del suo partito ci sono tanti che dicono: ma voi vi ricordate cosa diceva Berlusconi poco prima di morire? Sono proprio le stesse identiche cose che dice adesso Trump. E quindi chi lo ha messo a tacere bollandolo per vecchio rimbambito, in questo momento magari si sta facendo un esamuccio di coscienza per fare un po' i conti con le proprie responsabilità. Ecco, in Italia c'è questo scenario, uno scenario molto delicato, che secondo me però offre anche delle grandi opportunità per un cambiamento, perché abbiamo la prospettiva di sgrollarci di dosso tutti i vecchi fardelli di quel passato atlantista e liberale, solo a parole liberale, che ha dominato il nostro paese negli ultimi decenni. Quindi secondo me, grande confusione sotto al cielo, la situazione è eccellente.
Grazie Alberto, interrompo io che vedevo che Adriana stava per parlare, ma interrompo io, intervengo io un po' a gamba tesa nella discussione. Si è parlato appunto di atteggiamento del governo italiano, della politica italiana appunto in questo conflitto, e quello che ci ha appena detto appunto Alberto sono notizie che soltanto di sfuggita abbiamo letto nei nostri giornali, nei giornali appunto italiani. A proposito di prese di posizione, io voglio discutere con te Alberto, e chiedere il tuo parere, anche un perché, perché a volte io mi domando il perché accade tutto ciò. Io sono sempre stato abbastanza critico nei confronti del presidente Mattarella. Ora spero di non ricevere una querela e di non essere denunciato per vilipendio alla Repubblica. Spesso durante anche le nostre trasmissioni, quando io un po' ho diciamo sottolineato come spesso il nostro presidente della Repubblica non sia mai intervenuto all'interno del dibattito italiano, perché a volte si vedono delle storture talmente tali che io da padre di famiglia mi sarei alzato e avrei preso i nostri politici per un orecchio, e a livello anche pubblico ho detto: ma cosa state facendo? Spesso mi viene detto: beh, non può farlo perché comunque ha un ruolo istituzionale, che ne sai se magari nelle camere segrete, nelle camere oscure, questo atteggiamento è colui lui lo tiene. Bene, io a quel punto ho detto: beh, forse avete ragione. Però nel momento in cui un presidente della Repubblica paragona il Terzo Reich tedesco, ecco, scusate la pronuncia, all'aggressione russa all'Ucraina, e poi pochi giorni dopo stendiamo il tappeto rosso al presidente israeliano, che è un signore, che già chiamarlo signore è anche una parola grossa, che all'indomani del 7 ottobre definì l'intera nazione responsabile, quindi l'intero popolo palestinese, quindi di terrorismo, quindi un popolo che andava sterminato, quindi non ha più soltanto le mani macchiate di sangue, diciamo che ha tutto il corpo macchiato di sangue e tutta la generazione che lo ha preceduto. Ecco, quindi come si può all'interno, come si pone, ecco, questo evento? Cioè, da una parte il Presidente della Repubblica, che mi viene detto sì, non deve esporsi, non deve, ha una funzione pubblica, quindi deve fare le cose di nascosto e in segreto, e poi invece a livello mediatico, da una parte paragoni i russi ai nazisti, ricordiamoci che i russi ci hanno salvato dal fascinazismo, e pochi giorni dopo invitare a Palazzo Chigi non so come definirlo io, ecco. Io vorrei che tu, Alberto, mi spiegassi un po' che cosa avviene, cioè il perché tutto ciò.
Sostanzialmente è una supercazzola, per prendere in prestito una definizione cinematografica dal capolavoro Amici miei, perché ricordiamo che se esiste una se facciamo passare questa follia della responsabilità collettiva di un popolo per i gesti di alcuni, noi saremmo ancora sul banco degli imputati, perché l'Italia non solo è il paese che insieme ai nazisti negli anni 40 scatenarono la seconda guerra mondiale, quindi sentir fare dei paragoni del genere da parte del presidente di uno dei paesi che stava dall'altra parte, i due paesi che stavano dall'altra parte, è già fuori luogo di per sé. L'Italia è anche il paese che soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino è stata responsabile dell'instaurare del nuovo ordine mondiale fatto su le guerre di rapina, sostanzialmente guerre di rapina che abbiamo fatto in Iraq e abbiamo fatto in Afghanistan e le guerre, anche se non era propriamente di rapina ma di destabilizzazione, che abbiamo fatto ad esempio in Jugoslavia con i bombardamenti su quel paese negli anni 90. Ecco, quindi chi è responsabile di tutto questo non può ritenersi assolto. Quindi già c'è un cortocircuito su questa narrazione della responsabilità collettiva di un popolo, perché se fosse così dovremmo stare tutti sul banco degli imputati. Io invece non ci voglio stare sul banco degli imputati, perché io sono sempre stato invece dalla parte della pubblica accusa, cioè dell'accusa del pubblico più che della pubblica accusa, di tutti quelli che si sono battuti con tutte le proprie forze in questi anni per contrastare queste politiche imperialistiche dei nostri paesi. E invece Mattarella chi è? È l'ultima espressione di quell'ancien regime che non vuole cadere, è il dinosauro che dà i colpi di coda, ovviamente fanno male quando arrivano, sono pesanti, però rappresentano quello che realmente è, cioè un qualcosa che si sta estinguendo e cerca di affermare ancora il proprio ultimo anelito di vita in maniera così scomposta e spiacevole, perché vedere nei massimi palazzi delle istituzioni italiane il presidente israeliano, che quindi è comandante in capo delle forze armate israeliane che hanno compiuto il genocidio a Gaza, senza che nessuno ritenesse di dovergli chiedere conto per quello che ha fatto, questo è davvero un'offesa non soltanto agli italiani, ma a tutte quelle migliaia di vittime, decine o se non centinaia di migliaia di vittime che ci sono state in Palestina. E quindi anche su questo penso che la storia presenterà il proprio conto.
Bene Adriana, io andrei in chiusura, quindi ecco, lascio a te l'onere e l'onore di salutare il nostro ospite, di salutare appunto i nostri e le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori.
Io ringrazio Alberto Fazzolo per l'interessante analisi che ci ha portato e l'esaustività con cui ha risposto alle nostre domande. Ringrazio Peppe come sempre per la regia e vi do appuntamento alle prossime interviste scomode.
Bene, mi allineo anch'io, Adriana, ai tuoi saluti, saluto anche Alberto, saluto Chicco Schiettino che ritroveremo sabato prossimo. Bene, non mi resta altro che augurarvi un buon weekend e mi raccomando, accendete sempre la radio, perché sicuramente daremo un'informazione diversa da quella che vi stanno propinando i giornali, i radiogiornali, i videogiornali e i telegiornali. Grazie Alberto e grazie Adriana.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.